Andiamo a salutare un altro graditissimo ospite, Mimmo Caso, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, buonasera. Grazie di aver accolto il nostro invito, lo lascio per
sì,
ora.
Sì, no, perché Mimmo Caso non lo sa, ma questa trasmissione, essendo legata al Brivido Sportivo, chiaramente riparte anche dalla storia, no? Dalla storia dei giocatori che hanno vestito la maglia della Fiorentina e quindi insomma siamo particolarmente contenti di avere con noi Domenico Mimmo, in arte Mimmo Caso, che fa parte di una generazione... classe 54 che insomma erano, non erano pochi.
Il Brivido Sportivo l'ha visto nascere Massimo Sandrelli, quindi
esatto, no? Bravissimo, bravissimo Massimo Sandrelli, Manuela Righini, compianta sì, Manuela Righini, che non sono indimenticabili, sì, tanti altri, tra l'altro anche Mario Sconcerti fu collaboratore del Brivido Sportivo.
Come no?
Quindi insomma abbiamo dei, diciamo, degli antenati di grandissimo valore. E dicevo, classe 1954, come Giancarlo Antonioni, come Moreno Roggi, poco più giovane forse c'era Claudio Desolati del 55,
Desolati, 55
un sì, anno in meno Vincenzo Guerini, che insomma purtroppo fu insieme a Caso, ci fu quel famoso maledetto incidente che poi fece, diciamo così, troncò la carriera di un grande come Vincenzo Guerini. Era una, insomma, un'inviata di ragazzi veramente forti che che dettero ai tifosi della Fiorentina. Il Brivido ne parlava e ne parlò, ci sono tanti articoli dedicati a questa inviata di giovani che si sperava potesse aprire, no, un ciclo come la Fiorentina Ye-Ye, quella che aveva, diciamo, chiuso il ciclo andando a vincere lo scudetto nel 69, no? E invece poi non ci fu questo ciclo, anche se ci fu la Coppa Italia del 75, l'abbiamo ricordata prima con Della Martira, che era collegato con noi telefonicamente. Ecco, però ecco, non si riuscì probabilmente a ripercorrere quel cammino lì, che comunque non era un cammino facile, ma la squadra era veramente una squadra ricca di talento, di gioventù, che fece insomma a tratti anche sognare Firenze.
Beh sì, è vero, l'allora grande, diciamo, fautore di questi giovani era il grande Gisto Pandolfini, che insieme chiaramente sì, a tutta la sua equipe riusciva ad andare sui campi di tutta l'Italia a cercare dei talenti, e siccome uno era un personaggio che sapeva di calcio e la vedeva lunga, chiaramente credo che alla Fiorentina ha portato effettivamente non solo quella nidiata, ma tanti altri ragazzi che poi hanno avuto una carriera importante. Però quella nidiata è sicuramente la nostra da ricordare, perché se pensiamo, voi avete menzionato Guerini, che era uno che avrebbe avuto una carriera già, era alle soglie della nazionale, sì. Antonioni a 20 anni, Roggi abbiamo giocato in nazionale, quindi la Fiorentina aveva già tre ventenni che a quell'età avevano già debuttato in nazionale. Pensate voi, insomma, su che cosa si poteva costruire, su che basi. Però chiaramente, per non dire poi tutti gli altri, da Casarsa a Desolati a Speggiorin, tutti, cioè, era una squadra che chiaramente è piena di talenti, piena di giovani, tant'è vero che quando andavamo in giro per l'Italia la Fiorentina sprigionava chiaramente la simpatia, quello che non avviene oggi, voglio dire.
Sì.
E quindi, su questo è una cosa che mi ha fatto sempre piacere, e soprattutto ci ha riempiti di orgoglio, perché oggi purtroppo lo sport, che è quello del calcio, non ammette queste cose, anzi spesso e volentieri sembra che ci siano in atto delle guerre di confine fra i colori, fra le squadre, che chiaramente vestono certi colori, quindi assolutamente non è quel bel calcio che abbiamo avuto il piacere di vivere noi, insomma, perché certe cose effettivamente oggi non si possono neanche raccontare. Però ecco, certo, andare a capire i perché e per come non è semplice a distanza di tanti anni,
forse anche un po' di sfortuna, perché abbiamo citato Guerini e potremmo citare anche Moreno Roggi, insomma, che poi per un incidente al ginocchio dovette anche
lui smettere, assolutamente,
insomma, due nazionali così giovani che praticamente smisero uno a pochi anni di distanza dall'altro. Non è poco. Tra l'altro, per chiudere il cerchio, Mimmo Caso poi ha continuato, insomma, è andato via da Firenze mi sembra nel 78, poi ha vinto uno scudetto con l'Inter, insomma,
sì,
con l'Inter
79-80, sì,
il prima, sì, l'ultimo scudetto vinto senza gli stranieri, perché era ancora il calcio con le frontiere chiuse,
tutta
e poi
la squadra italiana, sì,
tutti italiani. E poi, girovagando, poi è arrivato fino alla Lazio. Tra l'altro, 3 anni, mi sembra, in Serie B, vero, se non sbaglio, con la Lazio.
Sì, sì,
però con un ruolo diverso, perché la caratteristica della tua carriera è stato proprio il cambiamento di ruolo, cioè invecchiando da esterno sei passato a centrocampista fino a diventare regista proprio di insomma, una caratteristica particolare, direi. Insomma,
che... Sì, però se... Questo che stai giustamente, ti do del tu, se non
certo,
mi
ci mancherebbe.
Quello che stai menzionando non è solo, voglio dire, il cambiamento di ruolo, è la cosa più sorprendente, che io giustamente da esterno alto, come giocavo lì a Firenze,
sì,
poi purtroppo ho dovuto cambiare, però il Dulcis in fondo nel periodo ultimo della Lazio, nell'anno dei meno 9, addirittura Fascetti, che chiaramente era uno che aveva grande, diciamo, feeling con il sottoscritto ed aveva, diciamo, un debole per me, lo dico così tranquillamente e sinceramente, addirittura mi fece giocare da libero delle partite dello spareggio a Napoli della Lazio, che praticamente io non avrei mai immaginato da poter giocare, diciamo, da fare il libero dietro, voglio dire, alla linea difensiva, insomma, quindi
incredibile, cioè
incredibile, sì.
È come pensiamo, è come se, non so, un giocatore adesso, Buonaventura, no, piano piano lo mettessero,
sì,
a fare
piano,
il regista, e poi addirittura il difensore centrale, perché il libero era,
sì,
anche
sì,
se
è vero,
con un passo indietro rispetto agli altri.
E allora, visto
era
che ha fatto
centrale,
il centrocampista, mi viene da chiedere un giudizio sul centrocampo della Fiorentina, perché abbiamo passato un periodo con Arthur in cui stava bene anche fisicamente e era tornato l'Arthur e faceva girare la squadra. Ultimamente non solo lui, magari anche perché è legato a dei problemi fisici, ma insomma un po' tutto il centrocampo della Fiorentina forse è venuto a mancare.
Sì, io direi che Arthur è un giocatore che, se sta bene, è un fior di giocatore, un giocatore che in quel ruolo ha pochi rivali, perché oltre ad avere una capacità balistica è dotato di una gran bella personalità. Poi non si gioca così nel Barcellona se non sei un giocatore che ha talento e personalità. Insieme a lui il centrocampo della Fiorentina, quello che piace a me, con Buonaventura titolare fisso, e Duncan, che è quello che, diciamo, fa un po' il gregario rispetto a questi altri due, che danno, voglio dire, abilità tecniche e tattiche e soprattutto chiaramente personalità. Ecco la cosa più importante che mi preme sottolineare. Buonaventura è un giocatore che già da quando giocava nell'Atalanta, poi al Milan, mi è sempre piaciuto proprio per questo suo atteggiamento. Si prende in campo tutte le sue responsabilità, è un fior di giocatore, piace tantissimo. Anche Duncan, quando era a Sassuolo, che era prodotto dell'Inter, che l'Inter perse così malamente, era un ragazzo molto 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 interessante. E poi vedo che tra l'altro lui gioca indifferentemente sia a destra che a sinistra, quindi ovviamente è un giocatore polivalente. E Arthur credo che sia un po' la ciliegina, ripeto, se sta bene fisicamente sulla torta, perché fa quel ruolo di playmaker che in un centrocampo a tre è un ruolo determinante per quanto riguarda chiaramente l'assetto tattico e il gioco della squadra. Quindi credo che questi tre italiano siano imprescindibili, voglio dire, rinunciare a uno di questi tre. E si è visto anche se poi, come dicevate prima, Arthur è un po' calato, ha avuto qualche incidente, qualcosa, però chiaramente se stanno bene fisicamente sono, credo, il triangolo di centrocampo che può garantire il meglio per la Fiorentina, secondo me.
Ecco, riguardo a questo, poi le giro un messaggio arrivato al 348-7513-933. Io ho un'ultima curiosità, perché insomma sulla copertina del Brivido, che sarà distribuito lunedì allo stadio in vista della sfida, c'è Beltran. È il ruolo giusto? È quello dietro la prima punta? O era giusto magari continuare a insistere, come all'inizio della stagione, a farlo giocare il centravanti classico? O lo vede meglio dietro, insomma, come sta giocando adesso?
Ma questo è un giocatore che ti devo dirgli che praticamente ha sorpreso anche me, perché è un giocatore che si adatta bene anche a fare la prima punta e soprattutto anche stare dietro a una prima punta. Quindi per l'italiano è un bel jolly da potersi giocare tranquillamente in tante situazioni. Ultimamente sta facendo bene, ha fatto anche gol, quindi direi che è un ragazzo su cui insistere, perché credo che con le sue prestazioni si è dimostrato di valere la maglia da titolare. Credo che possa anche giocare tranquillamente dietro a Belotti, soltanto che poi ovviamente giocando con una punta e un trequartista, diciamo, poi bisognerebbe avere due esterni, di cui uno c'è, che è Nico Gonzalez, e l'altra a sinistra, la Fiorentina, viene a mancare chiaramente un riferimento esterno che su tante volte sono stati adattati qua a me oppure Sottili, quindi non è facile, ci vorrebbe uno che garantirebbe sugli esterni un certo tipo di gioco come Nico Gonzalez. Però poi in mezzo al campo dovremmo avere due mediani che dovrebbero supportare questo Beltran da trequartista, quindi ecco che dovrebbe cambiare uno schema tattico. Ora bisogna vedere, chiaramente l'italiano li conosce meglio di noi, ce li ha sotto mano tutti i giorni e sarà lui ovviamente a scegliere per il meglio. Però questo è un ragazzo che chiaramente credo che sia un po' una sorpresa per Firenze e per la Fiorentina, e direi che sta facendo effettivamente molto bene, quindi è un giocatore sul quale puntare anche per il futuro, secondo me.
A parte ha una voce meravigliosa, Memo Haso, io vabbè, le volevo fare complimenti anche per la voce, vabbè. Allora,
grazie, no, veramente. Da una signorina o signora dico è sempre un piacere.
Ma stavo ascoltando, un piacere. Allora, a me fa paura la campagna acquisti di giugno, centrocampo appunto da ricostruire, in dubbio Arthur, Lopez, Bonaventura, Duncan, Baracca, Iconé, lo venderanno oppure si aspetterà il miracolo? Sottile, idem. Nzola, Ambarabat e Brehalo ritornano tra virgolette come la minestra di pane. Ecco, che state ad avvenire? Gonzalez e Dodò, godiamoceli fino a giugno, saranno i due giocatori con cui si potrà fare plusvalenze e poter fare
un inno
mercato.
Alla fiducia,
un bel messaggio,
grazie Stefano.
Insomma, però... è tutto da ricostruire la Fiorentina l'anno prossimo, è un po' un problema questo, sarebbe, non so cosa ne pensa Caso.
Ma sì, è sicuramente un problema, le squadre si costruiscono pian piano come un mosaico, no? Voglio dire, c'è come un puzzle, voglio dire, pezzo dopo pezzo bisogna dare una serie di certezze all'allenatore intanto, che è il comandante di tutto questo e il promotore di certe situazioni, di certe idee tecnico-tattiche. Però è ovvio che non, cioè, voglio dire, partirei da certi punti base e per poi costruire accanto a questi, diciamo, questi giocatori base. Per me Bonaventura è uno, Arthur potrebbe essere, però per dire, a me piaceva tantissimo anche Amrabat, quando l'ho visto con il Verona ne ero rimasto entusiasmato, quindi voglio dire, sotto questi punti di vista la Fiorentina ha dei centrocampisti, lo stesso Duncan, come dicevo prima, un giocatore, chiamiamolo così, non per offenderlo, come i famosi gregari, chiaramente, che servono dentro certi reparti. C'è bisogno di questa gente che chiaramente si sobbarca un fior di lavoro per poter dare a chi ha capacità tecniche chiaramente quella libertà che serve per far sì che certi giocatori possano emergere nelle proprie qualità. Quindi direi la cosa più importante è che una società in questo caso possa insieme all'allenatore operare con oculatezza e cercare di andare a migliorare i punti deboli, che chiaramente l'italiano sa meglio di noi, meglio di me sicuramente, dove andare a poter migliorare questa squadra che, voglio dire, in questi anni sta facendo molto bene e ancora oggi è lì a un passo della zona UEFA, e fino a qualche mese fa è stata addirittura, voglio dire, in zona Champions. Quindi voglio dire, più che critiche e cose varie, farei un applauso a questo allenatore, a questa squadra, e poi alla società ovviamente dovrebbe seguire un po' le indicazioni del tecnico, che oggi ovviamente in tante società, in tanti casi non avviene, quindi ovviamente questo è un problema poi chiaramente su cui si può discutere, perché chiaramente se non c'è feeling fra società e allenatore spesso e volentieri diventa anche difficile per l'allenatore poter costruire questo mosaico.
Ma la domanda è, rimarrà poi italiano? la domanda delle domande, perché ormai qui c'è la clausola, c'è la clausola del contratto qui,
ma se no, non si qualificherà per l'Europa League, esatto, o per la Champions, cosa molto difficile per la verità per la Fiorentina, ma anche l'Europa League è un obiettivo abbastanza complicato, la clausola non scatterà,
esatto,
quindi insomma,
e quindi è questa la grande domanda che ci poniamo. E tra l'altro tu, Lorenzo, me l'avevi posta l'altra puntata, la scorsa puntata, io ho detto sì, certo, ma io sono fiduciosa ancora, cioè, l'Europa
ecco, ma da siccome è stato anche un allenatore soprattutto a livello di primavera con grandi risultati, Mimmo Caso, ecco, il tempo diciamo vitale di un allenatore in Italia. Ecco, dopo 3 anni è vero che comincia a essere un po' una cosa rara, poi lo dimostrano anche i percorsi degli allenatori, no, italiani. È difficile vedere un allenatore in Italia, magari in Inghilterra c'è Ferguson, dura 25 anni per dire, no? Però in Italia 3-4 anni già cominciano a essere tanti.
Sì, però rispondendo a questa domanda, vi interrompo, scusate, ma allora l'Atalanta che è 8 anni che ha Gasperini,
sì, è vero,
deve fare?
No, quella è una rarità
e continua a fare risultati.
Chiaro, però voglio dire, questo è uno dei casi in cui la società fa quello che dice l'allenatore, va alla ricerca di talenti, sia di settore giovanile che alcuni. Guardate quest'anno cosa ha fatto l'Atalanta, è andata a prendere un giocatore come De Ketelaere, che chiaramente al Milan hanno diciamo, non gli hanno dato tempo di emergere, hanno bruciato e si ritrovano ora chiaramente un campione. Io l'altra sera l'ho visto la partita Genoa-Atalanta, sono rimasto impressionato, per non dire anche l'ultima in casa con il Sassuolo, vedere questa squadra, questi ragazzi, e soprattutto vedere l'allenatore che, come dicevate voi, c'è tempo, 3 in Italia, 3-4 anni, invece direi no, Gasperini ci smentisce tutti, perché se una società, un allenatore con il direttore sportivo lavorano insieme in concomitanza di certe scelte e certe situazioni, io credo che si possa costruire un binomio importante, come dire, l'Atalanta ne è un esempio vitale, perché oltretutto, come la Fiorentina dei tempi miei, assurge al suo settore giovanile, c'ha dei giovani importantissimi, cose che voglio dire, che purtroppo, guardate il portiere ora, Carnesecchi, è uno che ha girovagato, era della Fiorentina o sbaglio, Carnesecchi, scusate?
No, mi sembra Carnesecchi, no. Non era della Fiorentina, però...
Non viene dal settore giovanile della Fiorentina, forse mi sbaglio. Forse,
ora controlliamo. La cosa vera che condivido è che la rarità è invece la cosa che dovrebbe essere comune. E poi che dal settore giovanile della Fiorentina, per esempio, si vedono adesso è la sesta finale di Coppa Italia, se non sbaglio, vero? È un record. Sì. Però poi in prima squadra, alla fine, chi abbiamo? Abbiamo avuto Chiesa. Abbiamo adesso Caiode, però sono un po' pochi, no? I giocatori che poi sono stati promossi, e come invece avveniva ai tempi in cui giocava Caso, in cui che era una miniera la primavera.
Bravo, bravissimo, era una miniera, assolutamente.
Adesso forse si guarda il risultato e invece non si crescono.
Sì, ma si torna lì, anche il direttore sportivo è importante, è tutto un continuum, cioè comunque la società allora, da una parte anche questi 10 punti di commisso mi hanno fatto, come dire, sorridere, ben sperare, diciamo che non mi piace molto la parte legata poi ai cari tifosi, insomma lo devi dire in primis a te stesso, ok, fai il manifesto per i tifosi, però facci capire anche bene che dietro non c'è soltanto appunto il business, ma c'è anche un dirigente sportivo che sceglie poi appunto dal tuo Viola Park che hai creato e da tutta la tua bellissima società nasceranno poi quei germogli che ci faranno ben sperare, altrimenti non ha senso questa lettera.
Qui siamo a livelli di poesia
ma lo sapete, sarebbe io poi bello, quando parto scusatemi, lo sapete,
no,
io
no.
Però è così, è inutile soltanto indirizzare, capito, la parte business americana, lo sappiamo, perché i tifosi, se tu le indirizzi ai tifosi, non puoi indirizzare soltanto la parte business, comincia a raccontarci anche la storia, che comunque dentro al tuo Viola Park c'è una società meravigliosa che sta si sta riformando, riadattando a scegliere ragazzi giusti e a creare ci sono gli osservatori in campo che comunque controllano quello che fanno i ragazzi, li scelgono, cioè facci sentire un pochino più di passion, come si dice in inglese, non lo so, comunque ecco.
Lo sai in inglese?
Sì, lo so l'inglese, faccio per dire, capito, no, è questo. È questo però, no? Cioè bisogna, abbiamo qui un esempio straordinario, che è Mimmo Caso. Io spero che ci dia una mano in questo, cioè lo dica lei, ecco, lo dica lei.
Ma no, io credo che, scusate se vi interrompo, io credo che invece di parlare e scrivere le lettere ai tifosi, bisognerebbe dare ai tifosi quella garanzia di andare allo stadio a vedere quello che il lavoro che fanno direttore sportivo, allenatore, staff tecnico e chiaramente staff dirigenziale, perché insieme, ovviamente, al di là di quello che si può fare, è programmare o progettare delle cose, come dicevamo, come l'Atalanta, insomma, voglio dire, che la Fiorentina possa avere, i suoi tifosi possano stare tranquilli e sereni, che chiaramente questa società progetta, programma e chiaramente dà uno spiraglio di luce, perché ovviamente credo che quando poi uno si attesta nelle zone alte della classifica, come ha fatto la squadra con italiani in questi anni, bisogna per migliorarla non è facile, però bisogna avere l'arguzia e gli uomini soprattutto, come diceva lei chiaramente, di andare a scegliere i calciatori giusti. Faccio un esempio, io ho lavorato con Giovanni Sartori, che è direttore sportivo al Chievo, direttore sportivo del Bologna. Certo. Giovanni Sartori ha una sua tecnica di andare, non vede mai la sua squadra, lui non va a vedere la sua squadra la domenica, quindi lui non va, perché l'ha fatto con me a Chievo, ero presente, sono suo grande amico, per me uno se non il migliore, insieme a Sabatini e qualcun altro, chiaramente non credo che siano veramente i più bravi, Marotta chiaramente in dubbio, però voglio dire, gente che lavora, ha un metodo di lavoro e propone certi giocatori, guardate Zirkzee, guardate Ferguson, guardate Calafiori, cioè gente quasi sconosciuta che stanno facendo, che stanno riempiendo lo stadio a Bologna, che è qualcosa di meraviglioso. Ecco, la Fiorentina dovrebbe avere questi personaggi e questi uomini che lavorano per l'allenatore, che hanno la capacità di andare a cercare i punti fondamentali per far sì che poi i tifosi, è lì che, cioè, lettere non lettere, io personalmente non credo che sia, per l'amor di Dio, possiamo scriverci tantissime cose, però poi dopo sono i fatti che contano, voglio dire, se tu compri giocatori importanti, giocatori che possono dare chiaramente un'impronta insieme alle idee dell'allenatore, questo si vede, quindi è una cosa che, questa è la cosa migliore per poter rispettare la città e la sua tifoseria.
Sì, capito, la clausola, quindi, così basta il contratto.
Ma no, la clausola, ma cioè voglio dire, se italiano c'entra un obiettivo, se italiano propone delle idee, guardate che, scusate, lo rifaccio, scusate se mi ripeto, Gasperini non ha mai avuto un tentennamento, eppure gli hanno venduto, voglio dire, Gomez, Gagliardini.
È stato supportato dalla società stessa anche nelle decisioni.
Bravo, è stato da persone che sanno fare calcio, cioè giustamente io credo che l'allenatore fa delle scelte e poi dice, io ho bisogno di certi giocatori, io ho queste, cioè, quindi voglio dire, sì, penso, almeno io ho lavorato, ripeto, con Giovanni Sartori, per dire, al Chievo, gli dicevo, Giovanni, io ho bisogno per quelle mie idee, per quelle ho, in questo gruppo c'è bisogno di certe situazioni, cioè, si lavora in questa maniera, poi c'è la capacità di questi che fanno, questi scopritori di talenti o di giocatori importanti che vanno in giro a trovarli, lì sta la bravura chiaramente di queste persone, andare a scovare certe cose. Io vi posso fare un nome, sono qualche anno che vedo che nello Spezia, che ha fatto un anno in Serie A, poi in Serie B, c'era questo Holm, chiaramente, che è un giocatore che praticamente io personalmente avevo parlato con dei miei amici che stavano dentro la Lazio, gli dico, siccome molto probabilmente si pensa di vendere Lazzari, chiaramente prendete questo Holm, stranamente l'ha preso l'Atalanta dopo due mesi in cui non ha mai giocato. Sto ragazzo sta diventando piano piano un punto di forza, perché l'allenatore giustamente ha visto le caratteristiche, l'ha guardato da vicino, gli ha insegnato certe situazioni. Ora addirittura a De Burg, che per anni che sta lì, gli fa la riserva, perché è una scusate il termine, è una bestia su questa out di destra, va come un treno, va. Quindi voglio dire, si vedono certi giocatori, perché non sono stati presi, voglio dire, no, in considerazione, non dico da tante squadre, e poi l'ha presa l'Atalanta, ecco, dico, quindi vuol dire che
perché ci sono dirigenti magari più visti,
bravo,
e più attenti.
Bravo, no, c'è anche un direttore sportivo che sa intervenire tempestivamente, che ha una serie di osservatori che ti propone subito di arrivare prima, quindi non voglio dire, non è semplice, ecco, per l'amor di Dio.
Assolutamente, è un lavoro dove si fa bene chi sbaglia meno, di solito,
meno,
insomma, ci
ovvio,
dicano così.
È chiaro, è chiaro.
Caso, la ringrazio.